nei vari settori dell'informatica. Ci piacerebbe fare di più, ci mancano tecnici, nel senso che probabilmente di 40 persone che siamo, il 95% sono avvocati, io non lo sono. Sarebbe bello poter, e mi rivolgo quindi a tutti coloro che volessero approfondire magari la nostra conoscenza sul sito web, che è www.amadir.it. E la sede è a Padova, appunto, vedendo. Anche se la nostra presidentessa è di Firenze. Dunque, io tratto un argomento forse un po' meno affascinante rispetto al mio predecessore, nel senso che riporto a, come dire, argomenti molto più tangibili, ecco, se vogliamo parlare di nuvole e di cloud, in quanto ci è sembrato utile proporre questo tema, che è una breve conoscenza della norma ISO 27001-2005, che è la norma che sembra essere, come dire, punto di riferimento per i provider nel momento in cui si vuole trasmettere un senso di garanzia e sicurezza ai propri clienti, fondamentalmente. Il sottotitolo è quello che trovate nel programma, il titolo La condensazione della nuvola era un po' per rimanere nella metafora, in quanto, beh, personalmente devo dire la sensazione che si ha nel momento in cui si fa un intervento ISO 27001 è quello di, nel migliore dei casi ovviamente, riuscire a condensare quello che si è man mano dematerializzato, ovvero il patrimonio informativo, di un'organizzazione. Patrimonio informativo che appunto non è soltanto la parte informatica, ma la parte informatica è un sottoinsieme del complesso. Quindi la sensazione che si ha è quella appunto di riuscire a rendere di nuovo tangibile qualcosa che tangibile non lo è più, perché ormai tutto, come ampiamente dimostrato, anche se quando si parla di internet appunto stiamo sempre parlando di collocamenti fisici, come abbiamo visto prima, la sensazione è proprio quella di riuscire a riprendere queste informazioni, questo patrimonio informativo e ricondurlo all'interno di un perimetro e di conseguenza avere più dimestichezza nel trattarlo, da un punto di vista di sicurezza sicuramente, ma non soltanto. Non soltanto in quanto la cosa positiva, che uno degli aspetti positivi di un intervento che per esempio un provider può, un aspetto positivo che un provider può ottenere attraverso questo tipo di processo è sicuramente quello di riuscire a far coincidere quella che può essere la sicurezza del trattamento dei dati con degli aspetti funzionali e quindi ottimizzare in un certo senso le proprie procedure in più versanti. Un versante sicuramente è quello dell'ottimizzazione delle risorse investite, un versante è quello della sicurezza, un versante è quello della comunicazione di questa sicurezza a terzi. La sensazione che si ha è proprio questa, ovvero oggi internet è basato su una sorta di mancata consapevolezza dell'utente finale, spesso, che lascia i propri dati e in corrispettivo ottiene un servizio. Nel momento in cui questa consapevolezza dovesse aumentare, ecco che quindi la trasmissione di questa sicurezza, cioè noi agiamo all'interno delle nostre procedure, ci sono questi paletti e li rispettiamo, potrebbe essere un valore aggiunto nel mercato. Ecco che quindi Amazon, per esempio, è stata una delle prime a certificarsi. Tante lo sono e nemmeno lo comunicano. Dopo vedremo Amazon cosa fa per comunicarlo. Proprio perché probabilmente hanno capito che c'è una grossa parte di funzionalità nel riuscire ad applicazione di questa norma, che poi in alcuni aspetti vedremo cosa dice e cosa comporta. Comunque, la mia opinione è questa, che un po' come succede nei mercati che man mano maturano, anche nel mercato web si comincia a percepire una certa consapevolezza. Ecco Ecco che allora, nel momento in cui questa consapevolezza dell'importanza ne viene dati, visto che vediamo che in borsa insomma, sembrano valere veramente molto, nell'acquisizione di questa consapevolezza diffusa nel mercato dei consumi, dei servizi web, il riuscire a dimostrare qualcosa in più dell'altro potrebbe effettivamente in un mercato concorrenziale funzionare. Diciamo che l'utilità e la comprensione della ISO 27001 è molto più facile se si conosce, per esempio, la normativa sulla privacy. La normativa sulla privacy pone sempre due questioni fondamentali. Il fatto che, sì, un'azienda ovviamente deve rispettare il codice verso l'esterno, però dall'altra parte, verso l'interno, c'è un problema di sicurezza. Cioè, la privacy oggigiorno, anche per il tipo di investimenti che sono stati fatti negli anni passati, in cui tutti erano equiparati per il codice, mentre adesso, come sappiamo, ci sono delle deroghe, fra virgolette, per chi non fa trattamento di dati sensibili in maniera caratteristica, insomma, anche per il tipo di investimenti che si è fatto prima, si è adottato una privacy policy che pian piano è stata amalgamata dalle organizzazioni. Questo, almeno nel momento in cui le privacy policy sono state fatte effettivamente bene, è andata a mettere chiarezza in alcune procedure interne, e la stessa privacy, che per la maggior parte delle aziende era vista come un peso, ha permesso di adottare procedure e processi aziendali che ottimizzassero le risorse, soprattutto le risorse riferibili a quel patrimonio informativo aziendale, know-how, responsabilità, mansioni, gestione del personale in generale. Quindi il discorso principale è questo: riuscire a innescare un procedimento virtuoso da qualcosa che pesante potrebbe sembrare. La sicurezza all'interno di un'azienda può sembrare pesante, può sembrare una limitazione della libertà, anzi lo è, più sicurezza si ha, meno libertà si ha, e su questo dopo vedremo, ma riuscire a far coincidere sicurezza informatica, informativa e processi e procedure potrebbe essere un procedimento virtuoso che va ad alimentare tutti e tre gli elementi. Parte, i pilastri, diciamo, della norma ISO 27001 sono, e su questo, ed ecco il motivo per cui c'è molta assonanza con la privacy policy, con il codice della privacy, l'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi è quel procedimento che ci permette di identificare in maniera precisa e dettagliata per quell'organizzazione quali possono essere i rischi e di conseguenza, o meglio, quali possono essere le vulnerabilità e come le minacce possono percorrere quelle vulnerabilità in rapporto al valore dell'asset. Valore dell'asset, ovvero dell'attività, ovvero del dato. Quanto importante è quel dato? Nel cloud succede una cosa, e quindi per, diciamo, riuscire a mantenere il valore di quell'attività, pensiamo alla data retention per esempio, cercare sempre l'equilibrio, ovviamente non esiste l'assolutezza, l'equilibrio per garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati. Soltanto così l'asset, ovvero gestione dei dati, mantiene il suo valore. Nel cloud, come dicevo, succede una cosa singolare. Il provider, che ha come attività sicuramente quella di conservazione, archiviazione, gestione e comunque trattamento dei dati di terzi, decide di adottare una politica di sicurezza molto elevata. Il dubbio è, questa politica di sicurezza molto elevata si trasferisce conseguentemente anche nei clienti del cloud provider? Questo è un quesito a cui io non so rispondere, sinceramente, e mi piacerebbe tentare di rispondere a questo quesito con dei tecnici informatici, cosa che appunto io non sono, perché la questione è molto delicata nel momento in cui effettivamente i servizi saranno completamente esternalizzati. Se le virtù di chi offre quei servizi si riversano direttamente nell'organizzazione, quindi stiamo parlando sì, effettivamente di business to business, però potremmo tranquillamente rifletterlo nella vita privata di chiunque. Questo è un elemento secondo me essenziale nel cercare di capire se effettivamente la sicurezza di un colosso come Amazon sia in armonia con la sicurezza di quello che serve a me come piccola azienda. Cosa significa il bollino? Infatti se effettivamente la ISO 27001 sarà adottata come standard, così come lo è stato per esempio la ISO 9001 per i processi aziendali in generale, per la qualità. Anzi, non so per quale motivo in Italia siamo stati i primi come numero di certificazioni. In Italia ci sono 120.000 aziende certificate ISO 9001, soltanto in Cina ce ne sono di più, il che fa pensare anche che c'è una sorta di esibizionismo eccessivo, nel senso quando uno fa pensare di essere in regola, poi sappiamo com'è il nostro tessuto imprenditoriale e aziendale, abbiamo 120.000 aziende certificate ISO 9001, c'è da chiedersi come siano state erogati questi certificati. Ecco, quindi la necessità di capire anche chi eroga questi certificati, perché ce ne sono una miriade, spesso gli enti certificatori nascono e muoiono nel giro di 2 o 3 anni. C'è ovviamente un processo di accreditamento per essere certificatore, per dare la possibilità di erogare questi certificati. Però sicuramente anche da questo punto di vista ci sarà la necessità di capire se chi ha dato questo certificato, se chi ha garantito che determinati paletti di sicurezza sono stati rispettati, è lui stesso, diciamo, attendibile. Questi sono soltanto un centesimo di quelli che potrebbero, e questi sono fra l'altro tutti ISO 27001. Comunque, al di là della certificazione, significa arrivare, al di là del bollino in quanto tale, significa aver percorso, come dire, un iter parecchio complesso, perché da questo punto di vista bisogna fare una distinzione. Noi siamo abituati, appunto, tutti perlomeno, abbiamo sentito la ISO 9001 e c'è molta perplessità su questa norma, nel senso che poi non è uno standard di qualità quando alla fine qualità spesso non viene data dalle aziende. La ISO 27001 però non è esattamente così, cioè, nel senso che la ISO 27001 entra nel merito, nel senso non è una certificazione di processo semplicemente, entra nel merito, cioè nei dispositivi per esempio che utilizzo per la sicurezza. Non basta che sia stata fatta una procedura e porla in evidenza come c'è stato zelo in questa procedura e di conseguenza ti dimostrano sulla carta, no, entra nel merito. Infatti le certificazioni ISO 27001 prendono più tempo, sono interdisciplinari, serve il giurista. Serve il tecnico informatico, ovviamente, serve il consulente d'azienda, perché prendono a 360 gradi, e ecco un'altra similitudine con la privacy. Chi lavora nel settore della privacy è costantemente in interazione con tutti i livelli dell'azienda, con i suoi interlocutori vanno appunto da chi i dati li tratta esternamente all'azienda, che può essere anche il commercialista, ha il responsabile del sistema informativo. La ISO 27001 lo è di più. Ecco che quindi è una norma molto onerosa da applicare per le aziende. C'è quindi un filtro alla base, c'è un filtro alla base, molto onerosa in termini di tempo dedicato, molto onerosa anche in termini di costi di certificazione. Quindi nel momento in cui un'azienda espone questo tipo di certificazione, diciamo che c'è una buona probabilità che il management, perlomeno, perché comunque è arrivato dal management, è arrivato dall'alto, non può che arrivare dall'alto, c'è una sensibilità su determinate problematiche legate appunto alla sicurezza delle informazioni. Aspetti positivi potrebbero essere questi. Nel momento in cui mi rivolgo a un provider certificato ISO 27001, Aruba è certificato ISO, e però è uno di quelli che non lo dice. Gli conviene, non so se conviene a lui o a chi l'ha certificato. Comunque, la sicurezza sua è la mia sicurezza. Questo è il quesito di cui si parlava. Aspetti negativi possono nascere dei conflitti normativi o procedurali. Per la questione precedente, non è detto che la sua procedura sia idonea alla mia organizzazione. Creando anche dei conflitti. Per esempio, sui tempi di ripristino. I tempi di ripristino, per esempio, possono essere dei dati, possono essere molto lunghi, dovuti a una procedura molto zelante, però eccessivamente zelante per me, che magari sono avvocato e devo ripristinare semplicemente il mio database. Ci sono dei valori aggiunti che vanno al di là di quelli della comunicazione, ovvero il fatto che la ISO 27001, anche se qua c'è una norma ad hoc, diciamo che gli enti normatori sono molto prolifici e di conseguenza cercano di dettagliare al massimo le singole necessità aziendali. Per esempio, una necessità è quella della business continuity, che è un'altra norma, che è BS, però BS è la fase precedente, vuol dire che non è ancora ISO, BS vuol dire British Standard, anche la ISO 27001 era un British Standard, che poi ha fatto un passaggio su di 2 o 3 anni di solito, che prende il nome di PAS. Quando voi vedete una PAS significa che è una norma che è in fase di test, per 3 anni, dopodiché passerà al vaglio dell'ISO per essere standardizzata e successivamente essere applicata ai diversi paesi per garantire la conformità normativa dei singoli paesi. Il passaggio tra versione in inglese, diciamo, quindi internazionale, e quella locale nazionale, certe volte crea degli accrocchi non molto simpatici. Per la ISO 27001 è questo il caso, in quanto gli stessi traduttori UNI, con cui fra l'altro ho avuto il piacere anche di fare un corso, averli come docenti, hanno affermato che c'è stata molta difficoltà nella traduzione. E quindi, per quanto riguarda l'ISO 27001, la norma da usare di riferimento è ancora quella inglese, sostanzialmente, anche perché nella parte finale sembra quasi che abbiano delegato la conformità al codice o comunque al corpus normativo nazionale a 2 postille alla fine, in cui si dice come requisito anche la conformità normativa e la conformità al nostro codice della privacy, quando precedentemente non hanno fatto altro che esplodere quello che è il nostro codice, in quanto noi sappiamo che abbiamo un codice molto 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 pesante per quanto riguarda il trattamento dei dati, magari in alcuni casi sottodimensionato, in altri sovradimensionato a livello di misure di sicurezza. Quindi ha un valore aggiunto la business continuity. Il fatto di garantire l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema informativo, idoneità quindi riprende un concetto caro al garante, no? Quello difficile che mette in crisi l'idoneità, cos'è idoneo, è sempre, fa sempre scendere la goccia di sudore in fronte quando si incomincia ad avere la finanza, no? Nucleo privacy in azienda, perché potrebbe non giudicare idoneo quello che invece tu cerchi di dimostrare con il tutto lo zelo possibile di aver raggiunto. Poi effettivamente non viene sanzionato quando si riesce a dimostrare questo, però l'idoneità è un concetto relativo che quindi è bene riuscire a approcciarsi all'ottenere l'idoneità del proprio sistema in modo più logico possibile, quindi più dimostrabile, più comparabile nel tempo. Se c'è sicuramente un insegnamento che la ISO 27001 può dare, è quello di riuscire ad ottenere una buona analisi dei rischi, non dico ottima, ma una buona analisi dei rischi, quella sì, comparabile e molto dettagliata, perché comunque i controlli della norma sono 133, quindi è difficile che qualcosa non sia scandagliato in maniera dettagliata. Audit di terza parte c'è, quei bollini che abbiamo visto sono stati erogati da degli enti certificatori, C'è comunque quindi un audit di terza parte, c'è comunque qualcuno che ci ha fatto uscire dall'autoreferenzialità di dire noi siamo bravi, noi i dati li trattiamo bene. E questa è una buona prova, è comunque una buona prova, soprattutto se la certificazione la si vuole ottenere in maniera vera, si sa quali sono gli enti validi. Di conseguenza, se ci si rivolge a quegli enti, si sa che si passeranno 5, 10, 15 giorni a seconda della grandezza dell'azienda, in cui si sarà sottoposti a un terzo grado vero e proprio, con richieste anche impertinenti certe volte, però fanno uscire effettivamente dall'autoreferenzialità. Questo. Diciamo che se dobbiamo salvare qualcosa da quella miriade di ISO 9001 che sono state erogate, dovremmo salvare questo. Cioè, tante aziende hanno trovato in quei sistemi l'unico punto di riferimento, tante piccole aziende, per esempio, a conduzione familiare, l'unico pretesto per poter dare all'azienda una conduzione, non dico manageriale, però basata su processi. Maggiore trasparenza e centralità del cliente perché comunque la norma ISO fa sì che ci siano delle finestre aperte verso un po' come l'articolo 7 del codice, cioè il poter richiedere e aver conferma e avere dei diritti sui propri dati, la norma ISO 27001 garantisce questo, cioè garantisce che determinate procedure siano messe in atto. E che di determinate procedure mi si dia dimostrazione che esistono. Fra tutti i controlli che maggiormente mi sembrava potessero interessare un dibattito come questo, erano quelli relativi a dimostrare, a farci ricordare che dall'altra parte. A governare i computer ci sono ovviamente sempre delle persone, come si diceva prima. Ci sono sempre delle persone, ci sono sempre dei posti fisici. La ISO 27001 in questo ripone un'attenzione maniacale. Ripone un'attenzione maniacale per esempio, in chi è in cabina di regia. Ha delle competenze tecniche sufficientemente elevate. Prima dell'assunzione, dove lavorava? Durante l'assunzione la formazione è fondamentale, terminata l'assunzione c'è bisogno che quello che era patrimonio dell'azienda, di terzi nel caso di provider per esempio, rimanga assolutamente dentro l'azienda. Su questo si innescano delle procedure di sicurezza e penso che nel momento in cui si sa questo si comincia a capire che dall'altra parte, nel momento in cui mettiamo i nostri dati, che siano dell'azienda, che siano privati, questi tipi di controlli vengono fatti. Ci stanno dicendo che questi controlli sono fatti. Dall'altra parte ci saranno persone che saranno loro stesse passate al vaglio e si cercherà, ovviamente nulla è assoluto, si cercherà di minimizzare il rischio che, per esempio, fughe di informazioni possano avvenire in un mercato concorrenziale. In conclusione, saltando gli altri controlli, potremmo dire che se nel momento in cui vedremo sempre di più che un provider è certificato ISO 27001, quello che potremmo pensare è che quell'analisi puntigliosa analisi dei rischi, quindi quella proporzione che si faceva prima tra probabilità che la minaccia appaia, un terremoto, uno tsunami per esempio, che sia stata valutata la probabilità che quella minaccia possa percorrere la vulnerabilità del mio sistema, ovviamente moltiplicato per il valore dell'attività, il valore dei dati o del servizio cloud che io offro, di conseguenza la mia fama è il mio asset, la mia attività è la mia fama. Nel momento in cui si sparge la voce che io non ho un sistema sicuro, in quel momento i miei servizi e il mio titolo no, avrà un tracollo. A quel punto io ho il valore del rischio. Questa è una versione un po' semplice, però. Nel momento in cui una società è certificata, sapete che questo viene fatto. e che determinati livelli di garanzia vengono richiesti in tutta la filiera, chiamiamola così, che serve a quel provider a garantire i suoi servizi. Connettività, chi offre l'hardware, il software, le risorse del personale. Cioè la sicurezza sarà messa a sistema e di conseguenza verrà chiesta la certificazione, fra virgolette, anche se non ISO 27001, a tutti quei soggetti, a tutti gli stakeholder che si riferiranno a me per offrire a voi il servizio. Diciamo che questo mi sembra sufficiente come visione dall'alto della norma. Poi appunto cadere nel particolare dei singoli controlli sarebbe magari interessante farlo con informatici tecnici, che immagino qua ce ne siano, e anzi sarei molto disponibile a fare questo, in quanto è una materia che si presta all'interdisciplinarità e si presterà sempre di più a essere, come dire, diffusa nel mercato. Di conseguenza risponde a un'esigenza sostanzialmente, la difficoltà del mondo informatico a trasmettere determinati concetti. Ecco che quindi con un simbolo si veicolano tanti concetti in maniera semplice. Il bollino serve a questo, no? Con un segno, è un segno, semiforo, porta un significato, cosa mi dice? Allora riuscire a far capire bene cosa significhi sicurezza e cosa si celi dietro il bollino ISO 27001, trovo che in un mercato di consumi, in cui questi consumi incominciano a diventare il consumo dei dati, delle informazioni, sia una cosa interessante. Grazie.
Ad oggi quante aziende sono certificate ISO 27001 e che programmi per il futuro ci sono?
Allora, in Italia sono poche, stiamo parlando di un'ottantina di aziende, la maggior parte nel settore ICT, però la tendenza sembra in crescita, nel senso che comunque si guardano i mercati esteri spesso per vedere. Il mercato di riferimento è quello giapponese. Nel mercato giapponese parliamo di migliaia di aziende che vedono la certificazione ISO 27001 come noi oggi vediamo la ISO 9001, cioè nel momento in cui i miei processi, i miei valori sono dematerializzati, quindi sono informazioni, forse ha più valore prendere e investire nelle procedure relative alle informazioni, al trattamento delle informazioni, piuttosto che alle procedure vecchia maniera, che possono essere per esempio le procedure di acquisto, di approvvigionamento o di assunzione. Cioè la ISO 27001 parla anche di questo, però da un punto di vista di sicurezza dell'informazione. Quindi se io faccio una procedura di acquisto per esempio di hardware, la mia procedura ISO 27001 dirà prima contatta un tecnico che ti faccia una perizia su quello che ti serve o che prodotto esattamente acquistare per le tue esigenze. La ISO 9001 questo assolutamente non lo dice. Quindi è probabilmente soltanto questione di tempo nel capire che qua tutti l'hanno capito, ma fuori probabilmente no. Tutto si sta riversando là e di conseguenza la ISO di riferimento diventerà la 27001. Il fatto che adesso io ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare, vabbè. Ho portato, questo è il sito di Amazon che appunto spiega cos'è la 27001 in maniera elementare però esaustiva, e facendo no, le domande, è interessante la penultima, se per associazione posso essere certificato ISO 27001 anch'io. Nel momento in cui effettivamente esternalizzo la gestione dei dati, sicurezza, accessi, eccetera, eccetera, fuori, la domanda nasce abbastanza spontanea. Se quello è l'85% della mia attività e c'è magari il 100% del valore della mia attività, se voi siete certificati, diciamo che l'85% lo sono anch'io. Amazon dice no, può aiutarvi a essere certificati anche voi, probabilmente immaginando un'equipe di certificazione che viene e chiede le evidenze del sistema informativo. Nel momento in cui me le chiede potrò fornire le in maniera transitiva le sicurezze informative che Amazon mi dà, e di conseguenza quella parte potrà essere dimostrato essere sotto determinati standard, però non di default sicuramente, anche perché il problema cardine è quello, la sicurezza per Amazon non è la mia sicurezza. Potrebbe essere esorbitante, di conseguenza eccessiva e di conseguenza non funzionale, eccetera, eccetera.
Mettendo anche insieme un po' i discorsi che erano stati fatti sulla privacy poi alla fine, io vedo una certa, ora forse non riesco neanche a spiegarmi troppo bene, ma vedo un qualche punto di asincronia,
dissonanza.
Tra quel che è la certificazione ISO 27000 e rispetto a quelle che poi sono invece le esigenze che chi si rivolge a qualcuno per il cloud ha bisogno di vedere soddisfatte.
Cioè c'è sicuramente un'attenzione da parte del garante quest'anno, l'anno scorso mi sembra stata della sanità, infatti avendo io tanti clienti nella sanità ho ricevuto anche un po' di verifiche. Quest'anno si è detto voglia essere l'anno del cloud, quindi di indagini per capire la conformità effettiva del cloud.
Però anche quando si parla di una risk analysis, così come con la formula anche per calcolare il rischio su quale asset, su quale valore dell'asset, il punto di vista di Amazon e del certificatore di Amazon riguardo al dato personale di una terza parte che addirittura l'ha assegnato magari a qualcun altro, quindi l'interessato si è rivolto a un titolare e poi l'ha trasferito, con tutti i vari meccanismi.
Allora, ci sono
il valore che si dà a quell'asset?
Allora, l'ISO 27001 appunto è una norma, è uno standard, quindi come dire, va applicato a qualcosa di reale. Infatti
anche l'applicazione può essere diversificata, cioè io posso certificare con il 27001 un bello processo, ma non tutto il resto.
Posso certificare soltanto alcuni processi, certo, ma sicuramente, ma questo deve essere specificato nel momento in cui vendo il mio servizio, ma addirittura diciamo che l'ente che ha certificato nel momento in cui Amazon, per esempio, vendesse la ISO 27001 su servizi diversi da quelli certificati, potrebbe essere multato per mancanza di controllo e gli si potrebbe togliere addirittura la licenza, diciamo, a certificare. Quindi da questo punto di vista c'è una piramide gerarchica di controlli che parte dall'ISO per poi andare a cascata verso diciamo il dettaglio. Non ho capito benissimo la domanda. Quello che posso dire è che mi sembra che per quanto riguarda cloud e privacy uno dei problemi sia per esempio le nomine di responsabile esterno, cioè il fatto di valutare sempre che sto trasferendo dei dati a qualcuno che ha in atto delle misure idonee perlomeno pari livello a quelle che sono le mie e che dimostri di avere una privacy policy conforme. ISO 27001 non garantisce la conformità alla privacy, però va oltre da un punto di vista di fatto, cioè come dicevo il controllo c'è di tutta la filiera indietro, Amazon deve controllare i suoi fornitori di servizi, i subfornitori di servizi, in quel senso se c'è una comunicazione di dati, una non diffusione ma comunicazione di dati, di fatto abbiamo sicurezza, o perlomeno sulla carta, però ripeto ci sono delle garanzie esterne che mi dicono che accesso a quei dati ne hanno soggetti che sono stati la cui sicurezza è stata verificata.
Scusatemi se vi interrompo, però abbiamo sforato abbastanza, la pausa pianificata ora dovrebbe essere teoricamente di soli 10 minuti. Riprendiamo alle 4:30 o 4:35 con Monica che ci parlerà per circa mezz'ora, poi nell'ora seguente ci sarà una mia relazione e utilizzeremo la mezz'ora residua per due interventi, uno su tagminot.info di Alberto e l'altro per recuperare la parte sul leaking che a qualcuno potrà interessare che doveva essere tenuta al professor Zicardi, che oggi non c'era.